Andiamo al soggetto Israele-Gaza. Seguendo questa guerra, tutti siamo d'accordo, compreso tu, lo so che sei d'accordo, che Israele ha esagerato con le vittime tra i civili.
Ma io direi che l'ho difesa abbastanza Israele, tu mi sei testimone, però qui bisogna trovare un equilibrio, ragazzi.
E sì.
Credo che qui l'abbiamo trovato, si è mi ha dato una piccola rivelazione che prima non capivo bene, adesso capisco meglio.
Sapendo quindi, vediamo dalle notizie, che ci sono troppi morti tra i civili di Gaza, tra le donne e i bambini.
Il numero non lo sapremo mai, perché attualmente i 40-50 mila che tutti parlano, ho scoperto che sono solamente i numeri che Hamas sta dando.
Sì.
Cioè non li dà Israele i numeri,
eppure,
li dà Hamas. Quindi non è che possiamo, capito, ascoltare solo una campana. Quindi diciamo che no, sono tanti, però
sì.
Non sono i 50.000 che dici Hamas.
Probabilmente sì, però...
Tutti i bambini, i civili, tutti... Ma scusi, Israele, come fa Israele a vincere una guerra sparando solo i bambini?
Però tu stesso hai
fanno
detto che...
Fanno la fila per il cibo, gli sparano mentre... ma è così, così non si vincono le guerre. Quindi è propaganda, no?
Lo stesso hai detto che anche se fossero solo 20.000 sono troppi.
Ma se fossero solamente uno e due sarebbero già troppi.
Allora, siamo d'accordo. Hanno esagerato con troppi morti civili.
Sì.
Ma una cosa che spesso
hai
detto...
Ma Israele sta combattendo una battaglia sbagliata, però, eh? Cioè, lì non dovrebbe neanche essere lì a sparare a nessuno. Dovrebbe essere...
Giusto.
Teoria nei miei sogni, no? Dovrebbe essere lì a dare l'amore di Gesù. Teoria che frate Giuseppe sogna. Cioè, non è possibile adesso, ma questo dovrebbe fare.
Una cosa che spesso hai detto, ti abbiamo sentito tutti dire... che nelle sue guerre Israele viene protetta, Dio è da parte di Israele, perché alla fine è profetizzato che Israele si salverà.
Però siccome questa battaglia è sbagliata, non vedo troppa protezione del Signore. Questa è la prima guerra che Israele fa e che Dio non fa cose miracolose.
A Gaza?
A Gaza. Tutte le altre, sette grandi guerre, sette, otto, ma sette di sicuro. Va bene, Dio è intervenuto, compreso la guerra contro l'Iran che ha bombardato... insieme all'America, hanno guardato la centrale atomica. Beh, questo qui, caro mio, cioè, l'Iran prima dice che vuole annientare e cancellare Israele, poi si fa le bombe atomiche. È logico che i suoi avversari, Israele e America, la bombardano, perché praticamente se la sono cercata. È giusto? No, è tutto sbagliato. Dall'inizio alla fine tutte le atomiche sono sbagliate, anche quella che c'è Israele.
Sì, però la domanda rimane... Anche se Israele alla fine si salverà, perché è scritto nelle profezie, perché
no,
Dio...
ma non tutta, eh?
È una parte.
Solo una piccola parte, attenzione. Quelli che si convertono a Cristo.
Perché Dio sta aiutando Israele, che è così ribelle a Dio, che tutta la sua storia ha disubbidito ai comandamenti di Dio, continuamente Dio ha dovuto punirla, e ancora Israele è piena di peccati, di ingiustizie, di ribellione. Perché Dio salverà questa Israele?
Brava. Ottima posizione, buona domanda. Infatti pregavo su quello e credo che Gesù mi ha rivelato qualcosa che prima non vedevo così chiaro. Adesso condivido con voi, come al solito ho pregato per delle scritture e qui c'è la scrittura. La domanda è, diciamo in sintesi, è perché Dio salverà questo Israele così piena di ingiustizie,
sì,
e peccati?
Sì, perché?
Per la verità devo ammettere che anch'io a volte sono caduto nella trappola, nell'errore, la mia vita ha fatto tanti errori, e questo è stato un errore, cioè difendere l'Israele sbagliata. Cioè ho confuso Roma con Toma, ho difeso l'Israele carnale, cioè quella di Netanyahu per capirci, con l'Israele del Cristo. C'è Israele di Netanyahu, ci sono due Israele, uno di Netanyahu e uno di Cristo, sono due Israele, ci sono... Quella di Netanyahu è quella che vediamo nelle notizie tutti i giorni, lì che si ammazzano con tutti quanti lì. E poi c'è l'Israele di Cristo. Dov'è l'Israele di Cristo adesso, Angelina?
È sparsa per tutto il mondo, no? Sono i cristiani?
L'Israele di Cristo? A parte l'Israele cristiana.
Sì, Israele
spirituale. L'Israele di Cristo, cioè quella ebraica, ebraica.
Ah, non quella spirituale.
L'Israele di Cristo. Dov'è adesso? Spirituale o no? La vera Israele, non parlo di quella cristiana, ho capito quello.
È quello che io dico, quello del Nuovo Testamento, abbiamo studiato tante scritture che è la vera Israele.
E sono i cristiani.
Sì.
E oggi l'Israele dov'è? L'Israele vera.
Geografica?
come tu vuoi.
Io non lo so, perché adesso stiamo facendo diverse
e questa è la rivelazione
categorie.
L'Israele vera, a parte la cristiana, l'Israele vera,
sì,
non c'è.
Ah, non esiste Israele
non,
di
non
Cristo?
Non esiste. E questo è che Gesù mi stava dicendo.
Uh-huh.
Mi diceva, caro mio Giuseppe, devi spiegare meglio questo punto.
E infatti, anche io sono confusionato. Adesso stiamo facendo diverse categorie, stiamo cercando di capire.
Due categorie. L'Israele, quella carnale di Netanyahu, di Golda Meir, di fondatori, carne, nella carne, quelli che rigettano Cristo, il cristianesimo, mm-hmm, no?
Sì.
È quella di oggi.
Quella geografica.
E poi c'è l'Israele che dovrà convertirsi. E dov'è questa?
Che non esiste ancora.
Non esiste ancora.
Solo
non anco-
nel futuro.
Non si, esatto, non si è ancora convertita.
Ok, sì. Oh. Siamo d'accordo, sì.
Ok, è bello, no? Come
sì,
questo mettere così in chiaro, no?
Sì.
E allora io, diciamo, chiedo scusa della confusione che ho fatto a volte. Cioè, ho mischiato l'Israele che c'è, carnale, con l'Israele che non c'è, quello spirituale che si convertirà, che è solo un terzo che si convertirà. Come dice Zaccaria 13, un terzo si convertirà. Quindi è importante ammettere quando sbagliamo, no Angela? Non è bello dire ho sbagliato?
Sì, sì, sì.
Per evitare di diventare cosa, Angela?
Insegnanti falsi.
Falsi profeti.
Falsi profeti,
un
sì.
Insegnante che non ammette quando sbaglia diventa un falso profeta. Dio mi aiuti a confessare gli sbagli.
Amen.
Fratelli, siete benvenuti a scrivermi, dire fratello Giuseppe, hai sbagliato questo, 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 e qui ci sono le scritture. E allora starà fratello Giuseppe a vedere le scritture e dire avete ragione. L'ho fatto diverse volte, vero Angelo?
Sì.
Anche
sì.
Con te e mia moglie,
so.
Specialmente mia moglie.
Ma anche la radio.
Ho sbagliato.
Sì.
Se qualcuno pensa che l'infallibilità papale è passata a me, si sbaglia di grosso. Va bene. Allora, sono due Israele, una odierna carnale e una spirituale che ancora non è venuta, che non c'è, che dovrà pentirsi, non si è pentita, dovrà convertirsi e non si è ancora convertita. E quindi prenderà il suo posto in base alla profezia, la Israele che deve venire.
Mm-hmm.
Quella che combatterà nello spirito, non nella carne. E qui qualcosa di molto importante che vorrei spiegare, se avete un momento di pazienza. Fratelli, armatevi di pazienza e seguitemi un po'. Io ho pregato su questo, il Signore mi ha dato diverse scritture che aprono la porta, confermano queste rivelazioni. Ma se seguite con un po' di pazienza, attenzione, tutto diventa chiaro, perché la domanda è perché Dio difende oggi l'attuale Israele, il quale o la quale, si può dire, il quale la quale, Israele è tutto femminile e maschile, l'Israele il popolo, va bene, Israele figlio di Isacco, poi c'è la Israele la nazione, quindi ognuno. Allora, come possiamo vedere in base ai parametri del Vangelo, l'attuale Israele è nel giusto o nello sbagliato?
Sbagliato,
perché il Vangelo dice ama i nemici e loro vanno lì e li ammazzano.
Sì.
Poi si ammazzano a vicenda, ovviamente, dipende chi spara prima. Allora, la risposta è semplice, andiamo al primo punto, ho diviso in diversi punti. Dio non può fallire le sue promesse. Perché Dio difende l'Israele di oggi che non lo merita? Non lo merita.
Però le promesse di Dio non sono condizionali?
Sì. Però era piano di Dio, era promessa di Dio che una nazione sarebbe nata in un giorno, Israele, con il 14 maggio. È stato quando io ho ricevuto lo Spirito Santo, tra l'altro.
Il stesso
14
giorno?
14 maggio 73, sì.
E allora, 73 ha ricevuto.
73.
Non 48.
No, 48. Israele è stata fondata, è stata annunziata nel 1947 e poi fondato nel 48. Io sono nato nel 47. E quindi non posso sbagliarmi con le date. Allora, il primo punto, Dio difende l'Israele di oggi che non lo merita, Angela, perché?
Perché non vuole fallire le sue promesse.
Non vuole fallire le sue promesse. Romani 11, 26 dice tutto Israele sarà salvato. Ci sono delle promesse.
Come tutto?
Romani 11, 26.
Abbiamo detto solo una parte sarà salvata.
Sì, solo un terzo.
È un terzo.
E allora Dio si sbaglia qua. Zaccaria 13 dice un terzo si salverà alla fine del capitolo. Romani 11, Paolo citando Isaia, Isaia 11:12, Isaia 45:17. Cosa dicono? Isaia 11:12 e Isaia 45:17 dicono: tutto Israele sarà salvato.
Perché dice
e perché in Zaccaria dice 13 solo un terzo?
Perché?
Perché sta parlando di due tempi diversi. Allora, Zaccaria 13, un terzo sarà salvato, lì vediamo la suddivisione dell'attuale Israele, che due terzi, le capre, non si salveranno. Un terzo, quelli che sono che si pentono, saranno salvati. Quindi Isaia parlava di tutta Israele, cioè parlava di tutti quelli che sarebbero rimasti, un terzo.
E gli altri cosa succede con loro?
Niente, muoiono.
Muoiono perché?
C'è l'anticristo che li distrugge. Cioè, lo vediamo quando, prima dell'Armageddon, che in Zaccaria 12:14 l'anticristo invade Israele. Vai a cercare Zaccaria 14. All'inizio parla dei nemici di Israele, è lì che loro vengono.
Dice: io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. Verso 2. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
Ecco, questo quando avverrà, vai nel capitolo precedente, il 13 verso la fine, 2-3 scritture verso la fine, ci deve essere che dice un terzo solo, solamente.
Verso 8, Zaccaria 13.
Sì, quindi l'anticristo invade Israele, le donne stuprate, questo è un questa è una mania dei musulmani, e poi vengono conquistati, è lì che io vedo due terzi che vengono uccisi. Leggilo.
In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Zaccaria 13:8.
Ci siamo.
Quindi sarà l'anticristo che ucciderà due terzi?
L'anticristo, sì.
Quindi possiamo dire allora che Israele non è che they will get away?
Che la faranno franca.
Cioè un terzo sì, perché si pentono, si salvano, però Israele sarà punita da Dio.
Due terzi. Sì, sono 2000 anni che la punisce.
Due terzi muoiono.
Sì, ma sono 2000 anni che gli ebrei muoiono ad Auschwitz, di qua e di là. Non è che è Dio che li ha uccisi, non è Dio che li ha messi ad Auschwitz. Mm-hmm. Semplicemente non hanno la protezione del Salmo 91, che è nella loro Bibbia.
Sì.
È perché loro, adesso Dio c'ha un nuovo nome, si chiama Gesù Cristo. E se loro non accettano questo nuovo nome, è logico che il diavolo le fa polpette. Le ha fatto polpette per 2000 anni.
Quindi possiamo dire più precisamente, più correttamente, che non è che Israele si salva, quindi Dio li ama e li protegge. No, una piccola parte si salva, la maggioranza di Israele sarà sotto punizione.
Sì.
È più corretto dire così.
Continua a essere sotto punizione finché non si pente. Dove si pente? Capitolo precedente, Zaccaria 12:10, Israele si pente. Però attenzione, Dio verso il suo Spirito Santo.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì.
Ok,
sì.
Andiamo al secondo punto?
Va bene.
Secondo punto, gong. Allora, il punto è questo. Dall'attuale Israele alla fine germoglierà l'Israele che si convertirà a Cristo e che sarà innestato nel corpo di Cristo, attenzione, alla pari di chiunque altro che si pente, che riceve Cristo, e questo senza privilegi, senza superiorità, razza, discendenza, stirpe, insomma niente razzismo. Non ci sarà io sono ebreo, sono superiore, oppure come Hitler, tu sei ebreo, sei inferiore. Non ci sarà razzismo. Regno di Dio, non c'è razzismo, i bianchi, i neri, qua e là. No. Quindi senza privilegi, va bene, dall'attuale Israele sorgerà la Israele di Dio, quelli di Zaccaria 12:10, che si convertiranno. Attualmente nelle chiese c'è una confusione totale, ognuno si gira la dottrina a suo modo, chi dà i soldi a Israele, chi la critica, chi tu non sei Israele, sì tu lo sei. È una baraonda. Qual è il popolo di Dio? Il popolo di Dio è Israele e non sono i cristiani, ma non ci capisco niente. E poi ci sono falsi profeti come Scofield, quello che è idolatrato da alcuni pentecostali. scoffia con la sua Bibbia, lui dice che gli eletti sono gli ebrei. Ah sì, buonanotte, gli cristiani che sono? Lasciamo perdere, non importa. Cioè quello lì era ossessionato da Israele, quello lì. Allora, quindi il secondo punto è che Israele si convertirà e si unirà a Cristo. Non è Cristo che deve unirsi a Israele. Cristo non ha bisogno di salvarsi unendosi a Israele. È il contrario. È Israele che si unisce a Cristo. Lo vediamo in Giovanni 10:16.
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10:16.
Capito? Mm-hmm. E allora ci sarà un gregge, non sarà il gregge cattolico, il gregge protestante, geoviano, e neanche il gregge ebraico. Il corpo di Cristo non è in questi greggi, non è un ovile settario, ma Gesù dice, o pecore che non sono di questo ovile, devo raccoglierle, vi sarà un solo gregge. I protestanti diranno, è logico, il gregge protestante, il Papa, dice, no, noi veniamo da San Pietro, ci mancherebbe. Non è così.
Posso chiederti una cosa? Ma questo si applica a chiunque si pente, che sono ebrei, musulmani, hindu, chiunque si pente e riceve la salvezza entra nel corpo di Cristo. Allora perché gli ebrei sono speciali?
Ma sono speciali perché sono stati prescelti in Abramo, in Isacco, Giacobbe, Davide. A loro furono date le profezie, fu data la... anche Paolo ne parla. Gli ebrei sono speciali nel fatto che loro hanno ricevuto le promesse.
Ma anche i musulmani che si pentono, diventano parte di Cristo, ricevono le stesse promesse?
Esatto, diventano uguali agli ebrei e gli ebrei diventano uguali ai musulmani che si pentono.
Okay.
Nel corpo di Cristo non c'è la chiesa di San Pietro, la chiesa della Madonna, la chiesa di Martin Lutero, non c'è. C'è il corpo di Cristo e noi siamo un branco di buoni a nulla, meritevoli di inferno, che ci siamo pentiti e entriamo nel corpo di Cristo, veniamo lavati dallo Spirito Santo e diventiamo degni in Cristo della salvezza, non perché siamo ebrei o perché siamo cattolici, ma perché il sangue di Cristo. Ci siamo?
Amen, sì.
Ora, andiamo al terzo punto?
Sì.
Noi ex gentili, io e te e altri italiani come noi, tedeschi, francesi, ex gentili, noi rami selvatici, ci chiama la Bibbia, siamo stati innestati nell'olivo domestico, cioè Israele. E così anche Israele, caduto, l'Israele caduto, potrà essere innestato in Cristo. Ci siamo?
Mm-hmm.
Ecco, andiamo a Romani 11 e lo leggiamo questo qua. Io ho cose che tutti ne parlano, ma mi sa che pochi l'hanno capito questo.
Perché
qua
è difficile capire. Prima l'olivo domestico era Israele, noi siamo stati innestati in lui. Adesso Israele deve essere innestato in noi.
No! È qui che casca, non dico l'asino perché tu sei intelligente, però...
Io sono l'asina, è quello che volevi dire.
No.
ho capito.
È qui che casca l'asina, non tu perché ci
mancherebbe
altro,
sì.
Mi fai vedere di cotte di crude dopo. Allora, guarda.
Ripeti
quello che hai detto.
Che è strano capire questo, che prima Israele era il popolo di Dio e noi gentili siamo stati innescati in Israele.
Innestati nell'olivo
domestico che era Israele.
Sì.
Eppure adesso è cambiato? Israele deve essere innestato in noi, corpo di Cristo?
No.
Allora come? No. Come funziona?
Hai detto 50% di verità. Innestato nel corpo di Cristo, non in noi. Noi siamo innestati in Israele.
Sì.
Cristo ci innesta in Israele perché dice la salvezza viene da Sion, da Israele.
Sì.
Confondere con la Sion dell'anticristo delle banche.
No.
La Sion biblica. Anche lì ci sono due Sion. C'è la Sion
biblica
della Bibbia.
Sì.
E poi c'è la Sion delle banche.
Cioè i sionisti.
Rockefeller, eccetera.
I sionisti.
Sì, ma i sionisti è un brutto nome oggi.
Ma è quello,
no? Sono le banche, sì. Però ci sono i sionisti della Bibbia.
Sì.
Ecco.
Sì.
Allora, guarda, leggi Romani 11:24 e poi lo spieghiamo.
Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico, cioè, per natura,
cioè tu, gentile fratello ex pagano, ex gentile,
sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo.
Ci siamo?
No, qui è difficile capire. Sì, Romani 11:24.
Sì, bisogna spiegare. Allora, ripeti.
Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura...
Che, qual è quello? L'olivo selvatico italiano, francese, cinese, eccetera, giusto?
Cioè i gentili.
I gentili. Cioè vuol dire, sei stato tagliato dalla nostra antica natura di gentili, cioè pagani. Siamo stati tagliati, giusto? Quando non eravamo credenti.
E sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico?
Qual è quello?
È Israele.
Israele, cioè domestico di Dio, che sono caduti, però rimane la radice, perché quella era creazione di Dio.
Quanto più essi...
Chi sono essi? Israele.
Che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo.
Ok, sì, ma non, attenzione, qui bisogna spiegarlo un pochino, però. Da tutta la Bibbia messa insieme comprendiamo cosa? Che quando dice innestate nel proprio olivo, come tu hai detto prima, intendiamo che è in Cristo. Cioè Israele deve pentirsi in Cristo per essere innestato nel proprio olivo, Abramo, con le promesse di Abramo, ma tutto in Cristo però.
Ah, sì.
Se togliamo il fattore Cristo, non capiamo più niente.
Sì.
Qui Paolo non l'ha spiegato, ma voleva dire questo. Paolo voleva dire che il proprio olivo voleva dire in Cristo,
certo.
Perché senza Cristo Israele non si salva.
Sì, perché la discendenza di Abramo oggi sono i cristiani. Le
sì.
promesse di Abramo è tutto scritto in capitolo 3 di Galati.
La Israele cristiana, sempre Israele.
Sì.
Ecco, infatti vai Zaccaria 12:10 e lì parla di quello che ho appena detto.
Zaccaria 12:10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria 12, verso 10.
Perché piangono amaramente. Hanno capito che hanno rigettato il Messia per 2000 anni, e quindi piangono amaramente.
E questo nella loro Bibbia?
Nella loro Bibbia.
Davvero?
Capito? Ma loro non la capiscono, perché come dice secondo Corinzi 3, i loro occhi sono accecati, c'è un velo che il diavolo ha messo lì, che non possono capire. Allora, quando dice innestati sul proprio olivo, come tu anche dicevi, sta parlando di Cristo. Sì,
ah.
Sta parlando dell'olivo di Israele, ma però è come dice qui, Zaccaria ha letto 12:10, dice, è Dio, è Gesù, è il Signore che versa lo Spirito Santo. Leggilo la prima linea.
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione.
E guarderanno a me. Allora, non è Israele che espande lo spirito di grazia, è Dio, è Gesù.
Uh-huh.
Quindi quando dice innestate nel proprio olivo, sta dicendo in Cristo, puoi scriverlo sulla Bibbia, in Cristo,
sì.
Va bene?
Sì.
Oh,
quindi
effetti,
saranno innestati in Cristo.
Ecco, in effetti, vai Romani 11:26, per favore. E tutto Israele.
E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il liberatore verrà da Sion.
Oh, non la Sion politica di oggi, mm-hmm. Le banche, il signor Draghi, il signor Rockefeller, no, quella è un'altra Sion, perché Rockefeller e Company sono tutti ebrei, ma sono ebrei, hai capito, dell'altra categoria, e si chiamano sionisti. E poi c'è la Sion biblica, va bene, quelle i capisci? Noi siamo sionisti, cristiani, spirituali, ma ci chiamiamo cristiani e basta. Questo è cos'è Romani 11:26, hai letto, giusto?
Sì, sì.
Allora, perché dice che il liberatore verrà da Sion? Perché Cristo è venuto dalla tribù di Giuda, quindi il liberatore verrà da Sion ed è venuto 2000 anni fa.
Sì.
Ci siamo fino a qui?
Sì.
Domande, contro domande?
No, va bene.
Ok, allora andiamo al quarto punto?
Ok.
Ok. E concludiamo dove abbiamo iniziato. Dove abbiamo iniziato? Qual è la vera Israele? Va bene?
Perché hai detto che Israele geografica, carnale di oggi, non è quella che si salverà. Perché questa non si può salvare?
Perché rigetta Cristo.
Ma quelli che si salveranno, quel piccolo terzo che si salverà, non fanno parte di questi?
Chi sono questi? L'Israele che rigetta?
Di oggi, sì.
Che non fa parte dell'Israele che rigetta Cristo?
Mm-hmm.
Sì.
Ok, quindi fanno parte di
sì,
loro.
Sì, però Zaccaria 12:10 dice verserò il mio spirito e loro si pentiranno, però amaramente piangeranno, si lamenteranno perché finalmente capiranno, finalmente cadono le scaglie dagli occhi come quando Paolo è cascato da cavallo e aveva delle scaglie sugli occhi, però dopo sono cadute, è riuscito lo Spirito Santo e ha potuto vedere. Adesso Israele è come il Saulo di Tarso che andava a Damasco per perseguitare i cristiani. Questi sono gli ebrei di oggi.
Mm-hmm.
Allora, siccome l'Israele attuale sta ancora rigettando Cristo, quindi non è lavata nel suo sangue, non è degna di essere salvata. Perché? Perché sta rigettando Cristo. Secondo Corinzi 5:21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Secondo Corinzi 5:21.
Capito? L'Israele attuale non è degna di Cristo, non è degna di salvarsi, mm-hmm, o del regno di Dio. Va bene. È ancora allo stesso livello come quando 2000 anni fa rigettavano Gesù. È lo stesso di qualunque nazione pagana del mondo di oggi, non un millimetro meglio, non è meglio degli islamici, è lo stesso. È lo stesso che si ammazzano l'uno l'altro, sono uguali. Perché? Perché non hanno Cristo. E allora solamente, secondo Corinzi 5:21, come hai letto, dice Gesù è diventato peccato perché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quindi degni. Perché senza Cristo tutti quanti siamo solamente degni dell'inferno. Questo è il livello che eravamo noi prima di salvarci, questo è il livello di Israele oggi. Quindi questi imbroglioni, falsi profeti, Scofield e qualche insegnante protestante sono imbroglioni, perché Israele oggi non sono gli eletti di Dio, rigettano Gesù, non vogliono Gesù, loro si salvano con Mosè e siete imbroglioni. Questa è la cosa che insegnate. Senza Cristo noi siamo, tutti noi, compreso Israele, degni dell'inferno. Israele, questo qua, questo non lo capisce, non lo può capire, però viene il giorno che lo capirà, così come l'hai capito tu e l'ho capito io. Andiamo a Tito 3:5, perché Israele, prima di salvarsi, deve passare per un lavacro, dice Tito 3:5, lavacro della rigenerazione. Andiamo?
Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Tito 3, verso 5.
Ecco, tutto qua e tutto qui. Se solo siamo disposti a spostare i paraocchi delle religioni e capire, e chi non lo fa? Non sa neanche se è veramente salvo. Questi cristiani che predicano, che innalzano Israele, quell'altra chiesa innalza una santa, innalzano le statue. Non sapete neanche se siete salvati. State innalzando una statua, un santo, una santa, una Israele, eccetera. Un grande predicatore, un grande pastore. Dovete innalzare solo Gesù, lo volete capire o no? Fin quando non lo farete, non sapete se siete salvi. Il popolo di Israele che respingeva Gesù 2000 anni fa non sapeva se era salvo e non lo era, perché innalzava qualcosa che non poteva salvare. Cosa innalzava? Mosè, il giudaismo, la legge, tutte cose belle, buone, la legge, Mosè, buonissimo, sì, ma non li potevano salvare, non li hanno salvati come oggi che innalzano i santi, innalzano Martin Lutero. Stai attento dove metti il cuore. E allora, per essere salvati, bisogna camminare per la via di Cristo. Solo quella è la via della sposa di Cristo, Gesù. E fin quando non innalzate Gesù, solo Gesù, ma anche nei tribunali americani, quando vai nel tribunale ti fanno mettere la mano sulla Bibbia che non credono, e devi giurare sulla Bibbia, e ti fanno ripetere, giuro di dire la verità, solo la verità, nient'altro che la verità, tutta la verità, Dio mi aiuti. E persino gli atei credono in questa formula. Arrivano i religiosi, sì, alzo Gesù, però anche la Madonna, anche San Giuseppe,
sì,
anche Padre Pio, anche Madre Pia, e anche il cugino, e anche. Hanno fatto una chiesa che si chiama la Chiesa di Tutti i Santi.
Oh, per non dimenticare nessuno.
Caro mio, capito? Questa è gente che è religiosa come lo erano i giudei ai tempi di Gesù. Erano religiosissimi, morivano per la legge di Mosè. Ma non erano salvati, come molte chiese di oggi. La nostra salvezza non sta in Netanyahu, Martin Lutero o nel Papa, e neanche nella mediazione, la raccomandazione di quella grande santa o santo. Magari un santo con stimmate, doppia stimmate se vuoi. Attenzione, è solo in Gesù Cristo, come è scritto Angela.
Sì.
Atti 4:12 di corsa, cosa dice?
In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4:12.
Per questo che tanti predicatori non sono salvati. Va bene? Non sono salvati, perché chi? Non lo so, si arrangiano. Però se sono lì a innalzare Israele, innalzare una dottrina, innalzare una chiesa, chances are they are not saved. È possibile che non sono salvi. È possibile. Allora posso io controllerei la salvezza. Ma come fai a sapere che sei salvato? È che predichi un sacco di robaccia e Gesù è uno di quelle. Guarda, io sfido qualunque falso profeta a contrastare questa scrittura. Nessun altro la salvezza. La salvezza non è cattolica e protestante. Solo il nome di Gesù Cristo, l'autorità in una chiesa deve cominciare e finire nelle scritture, non nell'interpretazione di qualche Barbagianni. Iniziare e finire nelle scritture. Se non riusciamo a parlare per le scritture, allora è meglio che stiamo zitti. Guarda, il vero popolo di Dio è solamente quello nato di nuovo. Guarda, nelle scritture che ti ho dato, guarda, deve essere
sì.
Giovanni 3:3.
Sì. Gesù gli rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Giovanni 3, verso 3.
Sì, la prossima, secondo Corinzi 5, 17.
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate
nuove.
Secondo Corinzi 5, 17.
Cosa dice Gesù in Apocalisse 2, 17? A quelli che hanno orecchi, gli altri senza orecchie non le dice.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince?
A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Apocalisse 2, 17.
Hai capito? È un nome nuovo che Gesù rivela solamente a chi? A chi gli dà tutto il cuore. Alla religione del cuore pieno per Gesù. Non metà quella religione di là e metà Gesù di qua. Salmo 25 cosa dice, Angelina?
Verso 14. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Salmi 25, 14.
Capito? Lo fa conoscere a chi? Queste promesse non sono per tutte. Dio non rivela i suoi segreti a tutti. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono, cioè solo quelli di noi che avranno messo veramente il Signore al primo posto, come è scritto Angelina, Isaia 65.
Verso 13 e 14.
Perciò
così parla il Signore Dio, ecco i miei servi mangeranno, ma voi avrete fame.
I miei servi berranno,
ma voi avrete sete.
I miei servi gioiranno,
ma voi sarete delusi.
I miei servi canteranno per la gioia del loro cuore,
ma voi griderete per l'angoscia del cuor vostro e urlerete perché avrete lo spirito affranto. Isaia 65, versi 13 e 14.
Voi, falsi profeti delle chiese, avrete lo spirito affranto perché state ingannando la gente. State dicendo alla gente cose che nella Bibbia non ci sono. Voi, il vostro messaggio sono le interpretazioni. Non è la pura parola di Dio che anche un deficiente come me può capire, un poveraccio come me può capire. È tutta complicata, subliminale, filosofizzata. I bambini non capiranno mai le vostre cose. E in fondo non mettete neanche le scritture. E le poche che mettete le avete storpiate tutte. La Nuova Gerusalemme non si chiamerà la Nuova Gerusalemme degli ebrei, dei cattolici, degli evangelici, ma sarà la Nuova Gerusalemme dei benedetti che saranno prescelti, che saranno degni di abitarvi. Quindi non la mia e la tua chiesa, ma solo Dio sa chi saranno questi qui. Non io, te o chi piace a noi della nostra chiesa, no, solo Dio sa che ci entrerà. E si chiameranno solamente il corpo di Cristo. Questa è la Nuova Gerusalemme.
Amen.
Questa è la sposa di Cristo. Dio ci aiuti a farne parte. Quando vi dicono che la sola religione che vi entrerà sono loro. Io a vostro posto mi scuoterei la polvere e andrei ad adorare il Signore a casa. E poi parlare, insegnare di Gesù quando posso, a chi posso, ovunque è possibile, spesso anche dove è impossibile. Anche se la vostra casa è un tipo di stalla di Betlemme, sarete in miglior compagnia. Nel nome di Gesù Cristo, fammi pregare, Angelina.
Amen.
Che si fa tardi.
Grazie,
grazie
Gesù.
Signore. Signore Gesù, prego che ci aiuti, Signore, a separare la verità dalle bugie, Signore. Prego che aiuti e proteggi i fratellini, specialmente quelli che sono sotto bugie, specialmente quelli che sono seduti in panca a scaldare, ascoltare bugie dopo bugie, liturgie, interpretazioni. Signore, prego per quei fratellini, quei malcapitati, Signore. Benedici le chiese vere, i predicatori veri, gli apostoli veri, i missionari del Vangelo, quelli veri, Signore, benedici. Quali sono, Signore? Solamente quelli che predicano a te, il tuo Vangelo, la tua verità, il tuo amore, che cominciano con le scritture e finiscono con le scritture, non le storpiano. Col martello, giratubi, parla che deve diventare religione geoviana, cattolico, protestante. Benedici i predicatori che cominciano con le scritture, camminano sulle scritture, rimangono nelle scritture.
Amen.
E terminano con le scritture. Non vanno a destra né a sinistra, vanno per la via diritta, stretta, in salita, angusta, piena di ostacoli, si chiama la via del Calvario. Dura tutta la nostra vita. Non parlo della vita carnale, parlo della vita spirituale, da quando ci convertiamo fino a quando moriamo in Cristo. Rimaniamo con Lui. Benedici questi fratelli, Signore.
Amen.
Proteggili dal diavolo, dai Scofield, i scofieldiani, che ci sono anche scritte le loro Bibbie con i loro scarabocchi. Guai, dice il Signore, Apocalisse 22, a chi aggiunge a questa parola. Dio aggiungerà le piaghe descritte in questo libro. Guai a chi toglie. Dio toglierà la sua parte dell'albero della vita. Chi predica queste bugie non può essere sicuro di essere salvato. Non lo potrà mai essere. Molti di questi non lo sono. Signore, benedici i fratelli, aiuta a venire a te, Signore, e aiuta me, aiuta noi a far parte di questa folla, di questo popolo che cammina sul sentiero della sposa, e se saremo fedeli ci arriveremo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Grazie, Signore. Vi abbracciamo, cari fratelli. Ci fermiamo per oggi. Vi inviamo tanto amore da noi tutti.
Amen.
Qui e ci risentiamo domani.
Amen. Alleluia.
Dio ci aiuti tutti ad essere fedeli. Amen.
Alleluia. Un grande abbraccio, fratelli.
Yerushalayim Tishkach Yemini Tidbak Leshoni Lechiki Im lo Eskerechi Im Eshkachel Yerushalayim Tishkach Yemini Tidbak Leshoni Lechiki Im lo Eskerechi Thank you.